ma siamo anche pronti ad accogliere il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Cristiano Rea. Ciao Cristiano.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, un grande piacere averti qui a presentare un libro veramente molto interessante che si intitola Punk 1977-2022, edito da Goodfellas, un libro che raccoglie tutte le tue illustrazioni, locandine, fumetti, chi più ne ha più ne metta, realizzati in un periodo eroico, ecco, l'epoca del punk a Roma. Cosa significava vivere quegli anni? Cioè, io li ho vissuti ma un po' di striscio. Quindi sono curiosissima di conoscere la tua esperienza.
Sì, intanto non raccogli tutto perché non siamo riusciti a raccogliere tutto, diciamo, appunto perché erano anni, insomma, anni senza scanner,
certo.
Senza possibilità di avere copie, e quindi tanto del lavoro è andato anche disperso, diciamo, insomma. E però sì, quello che abbiamo raccolto è dagli inizi dei miei fumetti improponibili fino al passaggio, sì, improponibili nel senso ero adolescente con dei testi insomma abbastanza acerbi, fino al passaggio per fortuna al Wanna Club, quindi insomma dare
un luogo mitico, il Wanna
mitico,
Club, grande.
Esatto, che mi diede modo anche di esprimermi in quel momento. Sulla musica che anche a me piaceva, insomma, quindi punk, new wave, più new wave in quel momento perché erano già gli 80, e di questa roba qui un po' abbiamo recuperato, e c'è questo passaggio da alcune tavole del 78-79, poi arriviamo agli anni 80 col Wanna Club per poi fare il percorso a cui tengo anche abbastanza, che è quello nei movimenti sociali, insomma, dopo il Wanna Club, la creazione dei centri sociali occupati, e quindi che vado a disegnare più o meno con lo stesso stile dentro queste situazioni, insomma, ecco. E c'è questa roba, c'è questo percorso raccolto che non è solo il mio, in realtà è un percorso comune, almeno a Roma, a molta gente, insomma,
infatti.
È memoria collettiva, ecco.
Però diciamo che appunto, dato che erano tutte opere fatte su carta, poi magari si perdevano, eccetera, immagino che sia stato un grande lavoro. C'è una bellissima intervista di Federico Guglielmi, che salutiamo, insomma, in cui ripercorrete insomma le tappe di questo periodo, che ti ha visto anche lavorare in tipografia, quindi piano piano conoscere anche i nuovi procedimenti, no? Però mantenendo sempre un segno abbastanza inconfondibile, che leggiamo che poi ha influenzato anche artisti di adesso come Zero Calcare, no?
Sì, non avrei mai pensato, insomma, come non avrei mai, come dire, mi sono anche reso conto una volta raccolto tutto quanto il materiale, sì, che in effetti ho mantenuto questo stile, anche non volendo, insomma, però quello mi veniva, ecco, diciamo, e quindi sì. Si è creata questa cosa di Cirrea anche senza volerlo, insomma, ecco, appunto, ho passato anche lunghi periodi di anonimato in tipografia, facendo cose senza firmarle e lavorando un po' per tutti. Il periodo d'oro però certo rimane quello degli anni fine 80-90, insomma, in cui ho sempre in cui disegnavo, ecco, diciamo, in bianco e nero.
Certo.
Poi gli anni 90 hanno aperto la strada ai computer, di cui appunto mi ci sono buttato a capofitto e me ne pento amaramente adesso, insomma, diciamo, sono diventato luddista. Ma appena c'ho la mazza da baseball dei Ramones, faccio fuori il Macintosh che ho qui a casa e tutto il resto.
Fantastico, io ti vengo ad aiutare, perché anche io ho questo rapporto di amore e odio con il computer, essendo anche io disegnatrice, illustratrice, ecco. Insomma, conosco questo senso di appunto di amore e odio.
Sì,
no?
Appunto, mi hanno aiutato, è chiaro, perché come scrivo nell'intervista di Federico, c'è stato un periodo in cui tutto il mondo si rivolgeva a me, tutto il mondo nostro,
sì, dell'underground, sì.
Dell'underground, che sembrava che c'ero solo io sulla piazza a fare un po' di grafica, e quindi per soddisfare tutti, è chiaro, il computer era insomma una una via di fuga, una cosa per fare le cose più veloci, però insomma.
Senti, Cristiano, comunque tu sei stato anche musicista, quindi hai vissuto quel periodo da entrambe le, cioè in vari ruoli, ecco. Che cosa ricordi come musicista? Come si viveva la musica al tempo?
La musica si viveva più che altro in cantina, diciamo, col gruppo, perché c'erano pochi, almeno parliamo, diciamo, focalizziamo il fatto che ho suonato la batteria, ho iniziato insomma così nel film, va bene, in quei fustini del Dacia nel 78, così ho concretizzato qualcosa nel 79, nell'80 con un paio di gruppi, abbiamo partecipato anche al primo festival rock italiano, e non c'erano locali dove andare, o locali o situazioni, ecco, dove suonare, ecco, questa Roma era un deserto proprio, insomma, rispetto a questa cosa qui, insomma, di poter... c'era, ecco, giusto il Wonna Club nell'81-82 ha aperto le porte un po' alla scena, insomma, quindi quella sì, l'ho vissuta in quanto facevo le locandine, e diciamo i gruppi si sono anche rivolti a me per avere dei loghi o fare delle cose particolari per loro, insomma, quindi ho avuto modo di conoscerli un po' più da vicino, e c'era una scena new wave, insomma, che poi è andata disperta proprio perché Roma non offriva nulla, né possibilità di produrre, né possibilità di esibirsi al di fuori del One. C'è voluto un po' di tempo finché saltassero fuori altre discoteche, però erano discoteche.
Erano più discoteche, sì.
Sì, non erano mai club per far suonare i gruppi, diciamo, creare certe atmosfere che si creavano anche casualmente al One, insomma. Ecco.
Certo, quindi, certo.
Senti. Non per fare l'elegia del One Club.
Ah no, no, beh, però...
Però la casualità ha voluto che in quel momento c'era solo quello.
Certo, solo quello. Certo, quello, e le cantine, appunto, non c'erano i social, quindi in ogni caso i gruppi magari avevano anche più concentrazione sulla musica, sull'andare a fare anche l'attacchinaggio, cioè c'erano tutte queste fasi, esatto, belle del vivere, sì, lo, sì, stare in un, sì, gruppo, sì, no? Che oggi forse, sì, sì, è un po' a rischio.
Specialmente il dopo prove, insomma, no? Dove vai dopo la prova?
Il terzo tempo.
Continuare a stare insieme, insomma, io per quanto meno il gruppo l'ho sempre vissuto così, prima l'amicizia, poi la musica, insomma.
Certo, ma questo, quindi, è quello che fa un gruppo, secondo me, altrimenti sono appunto, esatto, dei bravi, esatto, turnisti o dei bravi musicisti che si mettono insieme con vari scopi, diciamo, che
brava,
magari non sono non hanno
così,
l'arte al primo posto, esatto, diciamo. Senti, esatto, Cristiano, ci racconti un po' quali sono i gruppi con cui hai avuto più rapporti per via appunto di questo tipo di lavoro, delle copertine, delle etichette anche con cui tu hai lavorato?
Sì, che non sono poi tante, diciamo, sì, i primi, forse la cosa più che è rimasta più iconica così è quella famosa copertina per i Garçon Fatal, fumettistica, sì, con i colori accesi, sì, per una produzione sempre di Federico Guglielmi negli anni 80, diciamo. Quella fu una cosa, poi ho fatto anche una copertina per gli Uniplux, che ci provarono in tutti i modi a uscire, sì, dall'underground, insomma. Noi purtroppo qui a Roma avevamo, ti ripeto, nessuna produzione indipendente, ma c'avevamo questo cancro della RCA posizionata lì, che faceva acquolina a tutti, diceva se il nostro provino piace all'RCA, l'abbiamo svoltato, e quella fu... Secondo me, ragionandoci adesso, insomma, è stata una cosa veramente un po' deleteria, però questa era Roma, insomma, ci sono voluti i primi anni 90 per produrre la prima compilation di gruppi autoprodotti romani, che era appunto Ballet di Fendi, tramite,
sì,
Gridalo Forte, no?
Sì, Gridalo Forte, certo.
Esatto, quindi mi sembra, insomma, che... Che prima non ci fu nulla, ma anche noi con i gruppetti miei, insomma, cercavamo posti dove appoggiarci per registrare a un prezzo equo, non c'era nulla.
Ecco, ricordiamo che anche dal punto di vista tecnologico oggi noi abbiamo molte più possibilità anche di registrare demo o provini in casa, ma anche,
certo,
dischi interi,
certo.
Al tempo era veramente molto molto difficile e costoso, no?
Certo, ti sfuggivano tra le mani magari delle cose buone che stavi facendo, perché insomma o le registravi così malissimamente, oppure appunto non avevi possibilità di farle sentire agli altri, perché non c'erano posti dove esibirti, insomma, in qualche modo.
Certo.
Senza complicarti la vita in cose improponibili, insomma, quindi sì, un aspetto un po' duro che condivido anche con, appunto, con Luigi Bonanni dei Garzon Fatale, cioè voglio dire, Roma non ci ha aiutato in quel momento, anche se c'erano tante cose, insomma, al di là della New Wave, c'erano gruppi di rockabilly, c'erano varie forme che stavano prendendo corpo a livello musicale, e però che non hanno lasciato traccia, insomma, giusto oggi, sempre appunto per il lavoro di Federico, di alcune etichette indipendenti, si stanno recuperando dei nastri, quindi è potuto uscire un disco dei Luxero, è potuto uscire un disco un LP di Logico, che era la No Wave nostra, e, delle cose che stanno uscendo adesso, dagli anni 2000, recuperando nastri mai editati, ecco.
Beh, questo quindi, è importante, sì, che qualcuno li abbia conservati e che appunto si riescano a utilizzare.
Come no.
Qualcosa. Senti, una domanda un po' provocatoria, ma appunto secondo te oggi a Roma ci sono più posti dove suonare, ma esiste un underground o c'è una scena che aspira soltanto poi a diventare Sanremo, a diventare mainstream? Cioè, c'è ancora quella voglia invece di rompere?
Ma da quello che sento mi sembra di sì, diciamo, come dire, mi sembra di sì, non frequento più come un tempo, che poi in realtà poi frequentavo appunto quello che si proponeva nei centri sociali, la scena art decor del Forte Prenestino, cose del genere,
sì.
Però all'oggi, se sento degli amici più giovani, mi sembra di sì, insomma, che ci sono dei club che propongono gruppi, quindi non mi sento di dare un giudizio su questo, credo che ci sia come nella scena dei disegnatori o delle illustratrici, insomma, non sono completamente informato, ma mi sembra che ci sia un bel rinascimento.
Certo, beh, diciamo, sicuramente anche per quello che riguarda i disegnatori e gli illustratori, ci sono varie gallerie d'arte particolari, spazi particolari che magari ai tempi non c'erano proprio, no?
Non c'erano, ma anche la possibilità di dare alle stampe, insomma.
Certo,
no? Come
ovviamente,
dire,
sì.
Noi all'epoca avevamo pochissimi riferimenti, Cannibali, Frigidaire.
Certo, riviste storiche, sì.
Chiaro, sì.
Un po' Il Male c'era stato, no? Poi ci fu Il Cuore dell'Unità.
Sì, chiaro, tutti più grandi di noi, quindi insomma te li sentivi anche un po' distanti, capito? Ti voglio dire, io mi ricordo una cosa bellissima di Amerigo, il padrone del WON, che un giorno mi finanziò un viaggio a Milano, dice vai a Milano, vai da quelli di Linus, portagli le cose tue.
E come andò?
Andò malissimo, erano cose improponibili e non se ne fece nulla, però ho un ricordo bellissimo di queste 100.000 lire messe in mano da Amerigo, che tra l'altro stava ricoverato in ospedale, ma bellissimo, cioè questi sono ricordi che mi rimangono. Anche se non ho pubblicato con Linus, mi rimane sto ricordo di Amerigo.
Certamente
non
una
so
cosa.
Se personaggi del genere esistono ancora, insomma.
Guarda, c'è da chiederselo, però ecco, Linus era proprio un giornale che aveva un target completamente diverso, quindi in effetti forse non era una cosa proprio adatta. Senti, ma adesso appunto parlando di illustrazione, di arte, ecco, spaziamo un po' tra musica e arte, c'è il discorso della tecnologia, ultimamente ci ha portato a vedere anche dei disegni, delle illustrazioni realizzate completamente dalla intelligenza artificiale, no? Queste immagini super realistiche, però anche un po' dark, ma tu come le vedi?
Certo.
Secondo te possono fare concorrenza? Potranno mai sostituire la mano di un disegnatore che magari è una mano sporca, oppure c'ha qualcosa che non è così perfetto e pulito, ma proprio per quello rompe, no? Ti fa scattare qualcosa.
Certo. Non lo so, guarda, alla luce di quello, sì, non ho mai rincorso quella perfezione lì, diciamo, quindi e alla luce della mia ultima riscoperta appunto delle matite, di sporcare i fogli e tutto quanto, tipo che non mi affascinano quelle cose, anche se no, sono perfette, creano delle atmosfere demoniache,
sì,
perfettissime,
sì.
Ok, preferisco sì, qualcosa di più pittorico, qualcosa di più materico in qualche modo. La strada che ho trovato io è di disegnare al momento, solo quando sento il bisogno, insomma, in qualche modo, solo
ecco.
Quando magari ho fatto una lettura che mi ha colpito, specialmente questo, diciamo, su cose di letteratura, appunto, del dopoguerra, mi sono fissato un po' su queste robe qua, solo su questo, sulla spinta proprio che qualcosa mi ha colpito, riesco a fare qualcosa che mi dà soddisfazione, diciamo. Quindi torniamo
certo.
Sempre al ragionamento dell'autenticità dell'atto, insomma.
Cioè, assolutamente, modo. Assolutamente.
Non riesco a stare su una tavola o su un disegno più del momento in cui lo faccio. Questo poi, tra l'altro, l'ho sempre stato in qualche modo, quindi anche una pecca, volendo, perché avrei potuto, insomma, curarle di più le cose, però c'era questo istinto di fare le cose al volo,
certo.
Specialmente poi in quegli anni lì, e senza preoccuparsi di lasciare la traccia o di, no, come dire,
certo.
Ah, fare una cosa che poi rimarrà o che. Era l'urgenza del momento.
Beh,
insomma,
sì, poi quando si disegna una locandina o un manifesto, poi l'urgenza è quella, cioè tu devi colpire immediatamente,
esatto.
Poi quel manifesto verrà coperto da altri e ciao, però tu in quel momento devi arrivare, no? Però
certo,
è un'ottima scuola, certo. Secondo me, perché aiuta proprio l'idea della sintesi, di un segno forte, dirompente. Quindi...
Sì, dovevamo sbaragliare in quel momento lì, insomma, dovevamo, da solo, comunque in qualche modo... Bisognava farsi notare in mezzo a quel marasma di robaccia che girava, politica fatta male, oppure no, serigrafata, ok, quindi insomma con quel bianco e nero, in effetti, a rivederlo oggi, sì, in qualche modo mi sono fatto notare, ecco, diciamo, quindi, però veramente non c'era l'idea di in quel momento lì usciva fuori così, perché sentivo quella musica, perché mi appigliavo in quel modo, perché gli amici erano quelli, le ragazze stavano così, quindi insomma quell'ambiente che mi circondava era quello delle locandine che
certo.
sono nel libro, insomma, quindi i volti sono quelli, un po' provocatoriamente ce li ho ficcati anche in ambienti, appunto, della politica, dei movimenti, no? E quindi ho trasportato un po' quell'immaginario, che poi appunto è così, perché appunto una volta finita l'esperienza del WON si sono aperti gli spazi sociali e i frequentatori del WON, non dico tutti, ma insomma si sono riversati poi a portare la loro musica,
certo.
No? La loro estetica nei centri sociali, insomma.
Certo, poi appunto all'epoca erano veramente tanti, cioè, c'è proprio un elenco anche nel libro di tantissimi
sì,
spazi,
sì.
Alcuni dei
sì.
quali oggi non esistono più, ma io li ricordo con grande affetto, da
certo.
Hai Visto Quinto allo Stabile,
esatto.
Insomma, dei luoghi proprio
certo.
Storici dove andavamo
questo,
a proprio a scoprire cosa significava vivere uno spazio occupato, era una grande novità, no?
Sì, sì, ognuno poi, visto, proponeva, no, i suoi ambiti musicali, insomma. Su questo permettimi di ringraziare ancora una volta, che non lo faccio mai abbastanza, Valerio Lazzaretti, che è un grande amico, che
certo.
Ha curato le due sede rispetto appunto alla nascita del One Club e al percorso degli spazi sociali a Roma, insomma, molto puntuali,
no,
e precise.
Assolutamente.
Quindi, grande Valerio.
No, è un pezzo di storia importante, poi è specialmente importante in questo momento in cui c'è una forte come dire, repressione di questo concetto di autogestione, no? C'è molto
esatto,
una sfiducia anche diffusa nella possibilità di fare delle cose insieme al di fuori degli schemi, no? Ormai
certo,
son pochi
certo.
Gli spazi sociali rimasti a Roma.
Sì, no, infatti in quel tempo, bene, sì, senza fare reducismo, però certo in quei momenti là, vedere appunto i compagni che ti accoglievano per le serate col sorriso, no? Perché insomma portavi musica in posti dove appunto fino a magari al giorno prima stavano a combattere con l'eroina o con i fascisti, ok, era veramente una soddisfazione, insomma, era un tutt'uno, diciamo,
certo,
la musica
certo.
E la lotta, bello, molto bello.
No, infatti... Questo lo ricordo anch'io.
Esatto.
Assolutamente, anche se era un po' piccolina. Senti, Cristiano, allora ci sono state già delle presentazioni del tuo libro e ce ne sarà una domani, sabato 18 febbraio, all'Largo Venue, intorno alle 21, in questo salotto
intorno alle
punk.
21.
Chi ci sarà?
Sì,
Raccontaci.
che tanto di più non so dirti, ma ci sarà comunque Federico, quindi insomma faremo qualcosa insieme e sono contento perché appunto lui è stato il motore di tutta questa storia, insomma, almeno un anno e mezzo fa che mi chiese: ma perché non facciamo una pubblicazione di tutto quello che hai fatto? Io non ero assolutamente convinto, e però mi sono
Ah, non
aggrappato a
volevi,
lui.
vedi? Perché
No.
non eri convinto?
Ma perché appunto un po' la mancanza di l'archivio scarso, un po' gli anni 90 con l'uso del computer, ho messo in campo una fortissima autocritica su tutto quello che avevo fatto, invece poi va bene, nelle prime stesure, nelle prime raccolte, Fede mi ha convinto, mi sono aggrappato a lui proprio,
Meno male.
sì, abbiamo fatto questo attraversamento di questo mare mosso della memoria e sono riuscito a convincermi e in effetti adesso sono molto soddisfatto sia del lavoro fatto da me e lui, sia dal lavoro di editing di Gusellas, perché alla fine poi il libro, l'oggetto è carino, insomma, al di là che te lo dico io, che tratta di me, però insomma, voglio
La
dire,
tratta di un'epoca,
racconto,
insomma,
esatto,
ecco.
racconto altro e quindi ho avuto riscontri anche nelle presentazioni, l'unica grande presentazione fatta da Forte
A
Prestino,
forte,
che veniva
sì.
un sacco di gente, c'era veramente un'ondata di affetto rispetto a questa roba qua, quindi quello mi ha veramente ripagato, ecco, di tutti i dubbi e tutto quanto, perché quello poi è fondamentale,
Certo,
insomma.
l'incontro
Non
con il pubblico.
ho una carriera da portare avanti, quindi stavo nell'underground, mo ci ritorno tranquillamente appena passa tutta sta ondata. E quindi, però sono contento di aver fatto questo regalo un po' a tutti noi, ecco,
No, no,
diciamo,
ma infatti
no?
è utile anche per un pubblico giovane, secondo me,
Ah
perché
sì, va
così
bene, certo.
riscopre o scopre da zero un'epoca che c'è stata e che merita di essere conosciuta meglio e anche ricordata da noi, che
Certo.
anche se magari adesso facciamo una vita diversa.
Certo.
Benissimo, Cristiano, allora io ti
Bella Giulia,
ringrazio
grazie a
tantissimo,
voi.
grazie. Appuntamento allora domani
Va bene.
a Largo Venue e poi il tuo libro
E
ovviamente
poi
si
ci saranno
può.
anche altre occasioni, ma
Ecco. Perfetto,
certo.
perfetto. Il tuo libro si
D'accordo.
può acquistare su tutte le piattaforme, insomma, però domani se
Sì.
volete andare a conoscere Cristiano di persona a Roma, al Largo Venue, dalle 21. Grazie Cristiano.
Grazie a te Ludovica, grazie a voi della radio. A
Ciao, ciao,
presto.
ciao, a presto. E allora andiamoci subito a immergere un po' nel punk dei Ramones con questa "She is a Punk Rocker".
Oh yeah.
Ramones con questa Sheena is a Punk Rocker, e io vi do un notizione perché domani al Largo Venue ci sarà anche la nostra Eleonora Tagliafico a dialogare con Federico Guglielmi, con Cristiano Rea e anche con Giulia Berillo e Giuliano Girlando, quindi insomma Radio Città Aperta è presente sempre comunque. No, siamo felicissimi perché appunto sono, questi sono i libri che ci piacciono e ce ne vorrebbero sempre di più, libri e racconti anche di cose alternative. Ma allora, abbiamo parlato con Cristiano Rea di alcuni gruppi, tra loro abbiamo nominato i Garçon Fatal, e quindi ora ci ascoltiamo questa Vogliamo Tutto.